Le 18 e 2 minuti, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, riprendiamo la linea da Nolo per il racconto con la redazione delle notizie di oggi. Mercoledì 27 maggio, tanti temi politici in questa giornata, in primo piano c'è l'accelerata sulla legge elettorale, oggi la destra l'ha calendarizzata, cioè ha stabilito le tappe della discussione, la sensazione che saranno tappe forzate per arrivare in fretta a una legge, un testo costruito sembra uso e consumo della destra e chissà a quel punto anche l'ipotesi di elezioni anticipate potrebbe non essere più un tabù. Questa è la notizia politica della giornata che sentirete nel giornale radio, ma ne parleremo anche con i nostri ospiti in questa prima ora insieme. In Parlamento sono però accadute tante altre cose, innanzitutto l'omaggio della Camera a Giacomo Matteotti, la targa su quello che fu il suo scranno, lo scranno da cui pronunciò il celebre discorso contro il fascismo, il discorso che gli costò la vita. Ecco, la nota politica di questa notizia è che durante l'omaggio a Matteotti c'erano parecchi banchi vuoti, soprattutto tra le file di Fratelli d'Italia. Sempre dall'Italia, tema locale, in primo piano quanto accaduto nella stazione Certosa di Milano, il giovane ucciso a coltellate da un gruppo di altri giovani, una vicenda che va inquadrata tra strumentalizzazione politica, che ovviamente è arrivata soprattutto da Salvini, ma anche percezione della sicurezza in città, il grande tema, uno dei grandi temi centrali per Milano, ne parleremo. Come parleremo dell'ondata di calore fuori stagione che sta interessando mezza Europa e i cui effetti si sentono forti anche qui in pianura padana. Lo sentite anche voi. Dagli esteri la notizia principale resta invece il Medio Oriente, di nuovo con voci di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, assistiamo ormai da settimane al solito tiro e molla mentre proseguono violenti i raid di Israele sul Libano. Oggi è stata colpita pesantemente Tiro, terza città del paese. Stasera all'Orizzonte delle 20 invece parleremo della Spagna, un modello virtuoso con un'economia in crescita, un leader forte sulla scena internazionale, Sanchez, ma un paese che allo stesso tempo risente come gli altri della propaganda di destra con il timore di vedere un ribaltone alle prossime elezioni. La notizia in questo caso sono le inchieste contro alcune figure legate a Sanchez. Oggi la polizia è andata nella sede del PSOE, il Partito Socialista Spagnolo. Che cosa sta accadendo in Spagna tra le sue contraddizioni? Ne parleremo stasera dopo i notiziari all'Orizzonte delle 20. Partiamo però con l'Orizzonte dall'altra notizia politico-giudiziaria della giornata, il caso del Mastro, i suoi affari con Mauro Caroccia, il ristoratore considerato, anzi condannato per essere stato il prestanome del clan di Camorra dei Senesi, un caso che vi abbiamo raccontato in lungo e in largo e che costò dopo il referendum le dimissioni all'ex sottosegretario alla giustizia. La notizia oggi è che la Procura di Roma, che indaga sul caso, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire le chat tra Del Mastro e Caroccia. Saluto allora Vincenzo Bisbiglia, che è giornalista del Fatto Quotidiano e segue da tempo questa inchiesta su Del Mastro, anzi Fatto Quotidiano ha realizzato diversi scoop sulla vicenda. Grazie Vincenzo per essere con noi, un saluto.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora Vincenzo, che cosa sospetta ci sia la procura in quelle chat tra Del Mastro e Caroccia?
Ma innanzitutto quelle chat vanno verificate, perché da quello che è stato riferito a verbale dalla moglie di Caroccia esisterebbe proprio un gruppo WhatsApp denominato Le Cinque Forchette, in cui c'erano Mauro Caroccia, ricordiamo che la socia era Miriam, la figlia, no? Quindi Mauro non c'era in società. E quindi Mauro Caroccia, Del Mastro e gli altri politici piemontesi che avevano quote minoritarie all'interno dell'azienda. E quindi in quel gruppo WhatsApp potrebbero esserci, ovviamente, che era stato fatto per organizzare per l'organizzazione, per la gestione del ristorante, potrebbero esserci degli indizi, ma potrebbero esserci degli indizi anche nella chat uno a uno, no? Tra Mauro Garoccia e Andrea Del Mastro. Quali tipi di indizi? Innanzitutto quelli basilari su cui si basa l'inchiesta. L'inchiesta Del Mastro non è indagato Mauro Garoccia insieme alla figlia Miriam per intestazione fittizia e beni con l'agevolazione mafiosa. Cioè l'ipotesi è che con quel ristorante Mauro Garoccia riciclasse i soldi del clan Senese.
E dunque c'è il
E
suo.
quindi,
Sì. No,
innanzitutto, prego,
no,
prego.
concludi pure, Vincenzo.
Sì, no, innanzitutto va verificata quell'ipotesi. E in seconda battuta, ovviamente, se poi i magistrati e gli investigatori dovessero trovare indizi per cui Andrea Del Mastro era cosciente di questo sistema o addirittura, assolutamente per ipotesi, era, diciamo, consapevole e partecipe, ovviamente lì poi cambierebbe anche il suo quadro giudiziario, che al momento lo ritiene escluso.
Sì, non è indagato al momento Del Mastro su questa vicenda. C'è il sospetto, quindi, se capisco bene, che da quelle chat possa emergere il coinvolgimento non soltanto di Del Mastro, ma anche degli altri esponenti di Fratelli d'Italia, di quel gruppo biellese, dato che appunto anche loro erano membri e soci della società con la figlia di Caroccia.
Sì, assolutamente, loro erano soci di una società che secondo la procura è stata realizzata per riciclare i soldi. Poi al momento non ci sono indizi per dire che loro fossero consapevoli di quel gioco che è l'ipotesi aveva messo in campo Mauro Garoccia, però fondamentalmente va verificato tutto, come va verificato se poi ci sono effettivamente questi collegamenti con il clan.
Lui si è difeso ieri in commissione parlamentare antimafia. La sua difesa è stata che finì in quel locale di Caroccia, perché era carino e che non sapeva assolutamente niente delle inchieste che riguardavano Caroccia, condannato per essere stato il prestanome del clan dei Senese. Una spiegazione che ovviamente non ha convinto le opposizioni.
Sì, assolutamente, insomma, cioè, ovviamente Del Mastro ha fatto il sottosegretario, è un avvocato penalista, è veramente risulta sempre più incredibile questa versione, ma d'altronde è la versione che sta dando sin dall'inizio. E soprattutto c'è un tema, ricordiamo anche che Mauro Garoccia aveva detto a Del Mastro che avrebbe intestato la sua quota alla figlia diciottenne perché lui aveva problemi. Poi sappiamo che Mauro Garoccia è anche indagato per bancarotta fraudolenta. Anche questo, senza tirare in ballo l'aggravante mafiosa, è comunque un reato ed è comunque una condotta diciamo non legale.
Cioè,
Detto questo,
sì.
io a questo punto credo che il centrodestra non abbia alcun problema a dare il proprio voto positivo in giunta per le autorizzazioni per dare la possibilità ai PM di continuare a perseguire quelli che, insomma, la lotta ai clan. Insomma, immagino che se questa è la posizione, questo sarà anche il risultato della votazione.
Ecco, perché adesso come funziona l'iter? C'è la richiesta alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera che dovrà esprimersi. Insomma, l'iter non è immediato, o sbaglio?
Non è immediato perché c'è la sentenza Renzi, noi chiamiamo la sentenza Renzi, in realtà è la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Open, dove praticamente che sostanzialmente accomuna le chat di WhatsApp alla corrispondenza e non si può utilizzare né addirittura prendere in considerazione la corrispondenza di un parlamentare come fonte di prova. E ovviamente questo che cosa ha portato? Ha portato i PM a, in questo caso i PM di Roma, ma è successo anche a Milano con il caso di MPS, ha portato a una richiesta addirittura preventiva. Io neanche voglio guardarlo il telefono, lo tengo lì, mi devi dare tu l'ok. Quindi c'è una commissione parlamentare ad hoc che si chiama Giunta per le autorizzazioni che deve votare e deve votare l'autorizzazione appunto alla procura ad analizzare questa corrispondenza sostanzialmente.
Tutto chiaro, grazie mille Vincenzo Bisbiglia per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi e a tutti, buona serata.
A presto, Vincenzo Bisbiglia, giornalista del Fatto Quotidiano, dicevamo delle opposizioni per nulla convinte della difesa di Del Mastro, ieri in commissione parlamentare antimafia lo hanno riempito di domande, c'era Elisabetta Piccolotti di AVS, lì in commissione l'ha raggiunta Alessandro Principe.
Continua a dire di non sapere che tutto è avvenuto a sua insaputa rispetto alle indagini e alle inchieste che gravavano sul suo socio Mauro Carroccia. Addirittura è arrivato a dire di non aver mai inserito in Google il nome della persona con cui andava a costituire la società per il ristorante. Noi pensiamo che questa versione sia del tutto incredibile, nel senso che non regge e non sembra, diciamo, una versione che possa giustificare quanto accaduto. In questo senso la richiesta di stamattina della procura di accedere alle chat nel telefono di Carroccia è una richiesta che può aiutare a fare chiarezza, quindi ci aspettiamo che la giunta per le autorizzazioni velocemente e in tempi brevissimi dia il proprio assenso, perché in caso contrario, nel caso in cui la maggioranza si rifiutasse di autorizzare la procura, significherebbe che il sottosegretario Del Mastro ha mentito in commissione e che ha qualcosa da nascondere.
Elisabetta Piccolotti di AVS, membro della commissione parlamentare antimafia, al microfono di Alessandro Principe. In Parlamento oggi è successo anche molto altro. C'è stato innanzitutto, come vi dicevo, l'omaggio a Giacomo Matteotti, a cui è stato dedicato uno scranno, lo scranno che gli apparteneva quando pronunciò il celebre discorso con cui denunciò le violenze fasciste che poi gli è costato la vita. È stata svelata una targa al suo banco. Da questo banco il deputato socialista Giacomo Matteotti, recita la targa, pronunciò lo storico discorso del 30 maggio 1924 in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste che gli sarebbe costato la vita. Questa è la targa che da adesso sarà per sempre lì sul banco dell'aula di Montecitorio. E quel banco non sarà più occupato da nessuno. Un momento di omaggio, di celebrazione di uno dei personaggi che hanno dato lustro al paese e che però non ha visto la partecipazione di chi? Di una parte dei deputati di Fratelli d'Italia. Molti banchi vuoti durante questo momento, che è stato accompagnato da applausi di tutta l'aula, non quelli degli esponenti di Fratelli d'Italia. E su questo il nostro Matteo Lefons ha chiesto un commento ad Albertina Soliani, vicepresidente nazionale dell'ANPI. Ve la facciamo ascoltare.
Il fatto che non ci siano stati molti presenti in Parlamento è un segno triste dei tempi. Cioè, i rappresentanti del popolo italiano che non sono andati non sono degni della sua storia. Questo è il primo segnale. Io so anche che c'è una ragione di solito che può facilitare la presenza. Tu devi fare questi eventi in un giorno in cui c'è il massimo di presenza in Parlamento, di lavoro per i parlamentari. Se no sono a casa, sono nel collegio, non vengono. Beh, l'hanno fatta esattamente per questo, di mercoledì, che è il giorno centrale dei lavori parlamentari. Beh, se non c'erano neanche in questo giorno, erano a far dell'altro, allora purtroppo è una scelta. E siccome la scelta di Matteotti è stata una scelta antifascista, mi viene da pensare che tipo di scelta è quella di chi non ci va.
Come ci si spiega questa assenza? Dovrebbe essere un simbolo universale, Matteotti, della Repubblica,
esatto,
italiana.
Esatto, così come dovrebbe essere una cultura universale, la cultura antifascista, democratica della Repubblica, della Costituzione, ma noi sappiamo che non è così in una parte della classe dirigente del paese. Noi abbiamo un problema, insomma, una rappresentanza, una parte, non so quanto maggioritaria, ma quella che ha i suoi simboli al vertice. E io non lo so chi erano quelli in maggioranza non presenti, ecco, se fossero quelli di Fratelli d'Italia, allora si conferma che Fratelli d'Italia, ancorché partito di maggioranza con la leader a capo del governo, ha un problema con la cultura antifascista dell'Italia repubblicana.
questa targa è arrivata 102 anni dopo, neanche nell'anno del centenario, cioè poteva essere anche fatta prima.
La dice lunga sulla inconsapevolezza, sulla mancanza di forza, di nerbo, di forza morale di un paese che sa quali sono i suoi fondamentali. Quando penso che nei decenni passati, diciamo nel secolo passato, il nome di Matteotti è ovunque, in molte strade, in molte vie, in molte piazze. Cioè le comunità certamente sanno e vedono più lontano talvolta dei loro rappresentanti, perché hanno ritenuto che lui fosse il simbolo, fosse la luce di quel periodo così buio, la sola luce. In Parlamento i valori fondativi della democrazia, della libertà, della Costituzione poi venuta dopo con la Resistenza, beh, questo sta a significare che ci vuole molto tempo, ma non solo perché le cose accadano, quindi dopo 20 anni di fascismo la liberazione, ma ci vogliono molti decenni prima di riconoscere che quello scranno doveva ricevere il nome di Giacomo Matteotti, esattamente come una via in un territorio qualsiasi del nostro paese. E questo legame tra il Parlamento e il paese, il popolo, che capiamo che sta venendo a mancare.
Era Albertina Soliani, vicepresidente nazionale dell'ANPI, al microfono di Matteo Levons. Ma la notizia politica della giornata è però la legge elettorale. Oggi c'è stata l'accelerata, ormai che ci aspettavamo, per incardinare la legge, un'accelerata figlia forse anche dei risultati alle comunali per la destra dell'altro giorno. Sarebbe dunque imminente la presentazione del testo, ormai definito Bignami bis, che arriverà, si è saputo oggi, arriverà in discussione alla Camera il prossimo 26 giugno. Le opposizioni lamentano che la destra voglia discutere il provvedimento in maniera rapida, a tappe forzate, per arrivare a chiudere velocemente la partita. L'obiettivo, dicono le opposizioni, sempre sarebbe costruire una legge che possa blindare un'eventuale vittoria della destra anche con poco scarto, con poco margine, con un sostanziale pareggio, come ci dicono ormai da tempo i sondaggi. Di questo, ma non solo, parliamo con Alessio Vernetti, analista di Utrend, collegato con noi. Benvenuto Alessio.
Buonasera a tutti.
Non solo, perché torneremo anche sul post comunali, ma innanzitutto una previsione di quello che sarà allora con la legge elettorale in base a quello che potrebbe essere il premio di maggioranza di questo testo, che ancora non conosciamo, però un premio di maggioranza al 42%. Con gli attuali sondaggi, che scenario abbiamo di fronte?
Sì, secondo questa nuova legge elettorale, poi appunto vedremo come si dettaglierà, sostanzialmente la coalizione che prende almeno un voto in più degli altri, purché vada oltre il 40%, ottiene, no, la maggioranza dei seggi in Parlamento per governare. E nei sondaggi c'è un testa a testa, se facciamo la somma aritmetica delle liste di centrodestra e delle liste del campo largo, c'è abbastanza un testa a testa. Poi sappiamo che i perimetri delle coalizioni non sono ancora definiti, nel senso che non sappiamo se Futuro Nazionale sarà nel centrodestra oppure no, così come diciamo così, i centristi, non so, Italia Viva dovrebbe essere nel campo largo, però non è detto, Azione si chiama fuori dai due poli, comunque i perimetri sono ancora non del tutto delineati. Però se noi consideriamo da una parte Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia e dall'altra PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa, quindi centrodestra e campo largo, sono abbastanza allineati se facciamo la somma aritmetica di quanto le liste avrebbero nei sondaggi oggi. Noi abbiamo una super media che esce ogni settimana e una settimana sì, una no, è in testa uno al centrodestra e l'altro al campo largo. E poiché secondo questa nuova legge elettorale tutto basta anche un solo voto in più, la partita è aperta. A differenza del 2022, ed è questo il motivo per cui vogliono cambiare la legge elettorale, il campo largo questa volta, i 5 Stelle, ecco, sarebbero nel campo largo, e questo farebbe sì che se si tenesse il sistema attuale, il Rosatellum, il campo largo vincerebbe molti collegi al sud, nel sud Italia, che nel 2022 invece non andati al centrodestra.
E questo è il motivo per cui, insomma, anche a sinistra si deve guardare con attenzione e fare anche in fretta il lavoro della coalizione, delle alleanze, capire come presentarsi, perché appunto la partita è grande e le possibilità ci sono.
Assolutamente, diciamo che è un, come dire, sicuramente una coalizione più ampia possibile. Da un punto di primo acchito verrebbe da dire aumenta sicuramente le chance, no, di vittoria, no, e nel caso di una nuova legge elettorale superare il 40%, però noi, quella che citavo prima, la nostra supermedia, noi facciamo semplicemente la somma aritmetica delle liste, ma è evidente che, e questo vale soprattutto per il campo largo, in politica 1+1 non fa 2, cioè un elettore di un partito non è detto che voti davvero quel partito se è in coalizione con un altro.
Certo.
In altri termini, i 5 Stelle magari non vanno bene a tutti gli elettori riformisti, per esempio.
Chiaro. Alessio Vernetti, la interrompo un attimo soltanto per salutare Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle, che adesso è in linea con noi. Benvenuto, Gubitosa.
Grazie a tutti, buonasera.
Buonasera, un secondo e arriviamo da lei, Gubitosa. Un'ultima domanda per Alessio Vernetti, giusto in un minuto, per capire che cosa è successo a Venezia, perché voi avete diffuso le vostre analisi e c'è un aspetto interessante della sconfitta del candidato di centrosinistra a Venezia. Martella non avrebbe preso i voti del Movimento 5 Stelle, corretto?
Sì, secondo i nostri flussi la metà di chi aveva la metà degli elettori dei 5 Stelle dell'Europa 2024 ha votato il candidato di centrodestra Venturini, e questo è stato in realtà decisivo per la vittoria al primo turno, perché Venturini ha preso il 51%, quindi poco sopra la soglia. E anche al referendum che c'è stato 2 mesi fa, Venturini ha preso oltre l'80% dei voti di chi aveva votato sì, mentre Martella ha preso solo il 60% dei voti di chi aveva votato no. E di nuovo anche questo è stato decisivo per la vittoria al primo turno di Venturini.
Grazie Alessio Vernetti.
Grazie a voi.
Alla prossima. Alessio Vernetti, analista di Utrend. Vado adesso da Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle. Ha sentito l'analisi di Utrend. Come la si spiega, Gubitosa?
Guarda, io con tutto il rispetto per i sondaggisti e per Utrend e tutte le società che si occupano di questo lavoro, però voglio dire che sono le stesse società che fino al giorno prima davano un centrosinistra in vantaggio, ed è questo anche il motivo per il quale Giorgia Meloni non ha messo la faccia a Venezia fino al giorno della vittoria, perché lì tutti si pensava si potesse perdere nel centrodestra.
Anche se lei sa bene, Gubitosa, che i sondaggi sono una cosa, i flussi post voto sono un'altra,
guardi,
no?
Guardi, anche assolutamente sì, infatti lo stavo per dire, ma sono comunque due facce della stessa medaglia. Comunque si sentono le persone e molto probabilmente c'è un errore, magari le persone. Io non faccio questo mestiere, non le so dire cosa non ha funzionato nei sondaggi, così non le posso dire cosa non ha funzionato nel dire che la nostra comunità ha votato a destra. Le posso dire che non è così e che non mi fido, così non mi fidavo fino al giorno prima dei sondaggi.
Però questo è diventato un tema nella coalizione, Gubitosa. Hanno riacceso un po' il dibattito sul tema delle alleanze. Sono in discussione di nuovo le alleanze?
Guardi, io le dico una cosa su questo. Noi abbiamo innanzitutto il Movimento 5 Stelle, da Nova è venuto fuori dalla nostra base, dalla nostra comunità, che siamo dei progressisti indipendenti, quindi ci alleiamo di volta in volta, e dove ci sono le condizioni, i temi, le persone giuste facciamo alleanze, dove non riusciamo non facciamo alleanze. Poi le posso dire che comunque non è che abbiamo votato solo a Venezia. Io capisco che oggi questa destra in difficoltà, questa destra in affanno, si aggrappa con le unghie e con i denti a questa vittoria a Venezia, perché ne viene da grandissime, diciamo, sconfitte, soprattutto dal referendum in poi. Ovviamente loro sono andati molto male dappertutto, ma detto questo, noi abbiamo votato anche in altri comuni. Le dico una cosa: i comuni dove abbiamo votato sopra i 15.000 abitanti sono 118. Di questi 37 sono andati al campo progressista.
Quindi possiamo dire che il caso veneziano è un caso a sé stante rispetto a tutto il resto.
Quasi noi dobbiamo, ecco, questo deve imparare oggi la politica, i sondaggisti e gli addetti ai lavori, che le elezioni comunali sono comunali, le elezioni nazionali sono nazionali, ogni elezione è un caso a sé.
Quindi forse la riflessione che si può fare su Venezia è sul candidato in sé, avete forse sbagliato.
Evidentemente per quanto riguarda Venezia, l'offerta del centro-sinistra più il Movimento 5 Stelle non ha conquistato la fiducia degli elettori. Le dico un'altra cosa, mi faccio completare: 118 sì. comuni sopra i 15 militari, 37 al campo progressista, 25 al centro-destra e 41 andranno al ballottaggio. Detto questo, è presto per parlare. Abbiamo vinto in 37 città d'Italia sopra i 15.000 abitanti, i comuni, e le dico anche un'altra cosa: abbiamo vinto a Termini Imerese con la nostra candidata sindaco. Io sono le cito Avellino perché sono della provincia di Avellino. Ad Avellino abbiamo vinto al primo turno con circa il 54%, il Movimento 5 Stelle ha preso più dell'8%, quindi è stato decisivo per la vittoria.
Chiaro.
Se è stato il Movimento 5 Stelle che non solo ha tenuto insieme la coalizione Avellino, magari non avremmo vinto, quindi
certo.
Significa che dove ci sono le condizioni,
i risultati parlano in maniera diversa. Dunque, sì. Gubitosa, siamo proprio alla fine, voglio soltanto concludere il discorso con lei. Ci può dare la certezza che la comunità di elettori del Movimento 5 Stelle condivide le scelte del partito in termini di alleanze, di visione politica, di prospettive? Non c'è una distinzione come l'abbiamo vista a Venezia, a livello, almeno in base a quello che avete voi come rilevazioni?
Noi ci siamo abituati. Ogni volta che in un comune si vince, non è mai merito del Movimento 5 Stelle. Le ho fatto il caso Avellino, lì abbiamo vinto solo grazie al Movimento 5 Stelle. E ogni volta che si perde, tipo Venezia, è colpa del Movimento 5 Stelle. Ora diamo la colpa agli elettori del Movimento 5 Stelle. Uno, gli elettori non sbagliano mai, a mio avviso. Ha vinto il centrodestra, non hanno sbagliato sicuramente i cittadini che hanno votato. Due, quando le dico che la nostra comunità non ha votato a destra e le alleanze dove si possono fare, anche se non sono strutturali, le possiamo fare, è perché noi abbiamo fatto un'assemblea costituente di nome Nova e lì hanno votato e creato il programma e lo statuto la comunità del
certo,
Movimento 5 Stelle.
Certo.
Detto questo, nel momento in cui c'è uno statuto che viene dalla base e votato dalla base, io non faccio il sondaggio. Ok, io le do certezza che la nostra comunità vuole quello, perché hanno votato e dopo il voto noi è inutile che facciamo flussi, controflussi, sondaggi, non esiste, non serve.
Va bene, vedremo. Va bene, sicuramente, no, Gubitosa. Vedremo adesso. Il voto locale è un voto diverso dagli altri, questo va dato atto, va sottolineato. Certo, il tema politicamente si è riproposto, adesso vediamo i prossimi passaggi.
Guardi, proprio per i sondaggisti, il danno più grande l'ha avuto proprio Giorgio Meloni, che aveva paura di andare a Venezia perché i sondaggi erano contro di lei. Infatti, come hanno vinto, si è precipitata a mettere cappelli.
E questo l'abbiamo visto, sì, chiaramente. Grazie, Gubitosa, per essere stato con noi. Buon lavoro. Buon lavoro, Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle. Certo, poi i sondaggi sono una scienza e in questo caso vanno presi anche per quello che sono, una vera e propria scienza politica. Do la linea al giornale radio, poi torniamo insieme all'Orizzonte. Sotto 35 minuti, seconda parte dell'Orizzonte, ben ritrovati. Adesso apriamo questa seconda parte parlando di quello che sta accadendo un po' in mezza Europa, Italia compresa, pianura padana fortemente interessata dall'ondata di calore, l'ondata di caldo fuori stagione che sta colpendo il continente. In questi giorni vi abbiamo raccontato la situazione anche in Gran Bretagna, in Francia, dove il caldo si è fatto sentire particolarmente intenso, ma anche qui da noi ormai lo vediamo, le città bollino rosso sono diverse. Domani dovrebbe essere la giornata di picco. Oggi e domani era previsto comunque il picco, con tutte le conseguenze che queste ondate di calore fuori stagione portano con sé. Conseguenze di tipo ambientale, l'inquinamento, ma anche ovviamente i rischi per la salute. Il tema poi del cambiamento climatico che si ripropone, della crisi climatica che fa percepire, fa avvenire questi eventi climatici estremi in maniera sempre più intensa e sempre più precoce. Ne parliamo insieme a Serena Giacomin, che è climatologa e meteorologa e direttrice scientifica dell'Italian Climate Network, collegata con noi. Benvenuta Giacomin.
Sì, buonasera, ben ritrovati.
Grazie. Allora, di fronte a che cosa siamo? Che cosa stiamo vedendo? Questa ondata di calore fuori stagione, da cosa è dettata e soprattutto qual è l'elemento più significativo? Io dicevo che è particolarmente precoce, ma insomma ormai siamo abituati a queste analisi.
Sì, siamo abituati, nel senso che piano piano il riscaldamento che sta avvenendo su scala globale e ancora più intensamente su scala europea ci sta facendo abituare a questo genere di situazioni. Attualmente abbiamo questo anticiclone di origine subtropicale che sta riguardando gran parte del continente europeo, soprattutto il settore più occidentale, e va a riguardare in parte anche l'Italia, specialmente al centro-nord, e al nord si sta sentendo questo caldo che possiamo definire estremo, soprattutto sui settori di pianura, nelle valli più interne, quelle lontane dal mare. Sono valori estremamente elevati, basti pensare che nel Regno Unito abbiamo toccato i 35 gradi, in Francia i 35 gradi sono anche stati superati, e comunque questo valore si è registrato diffusamente anche in Italia, con valori che hanno anche toccato i 36-37 gradi, e ci dovrebbe far pensare il fatto che si raggiungano valori di questo tipo già a maggio. Ecco, questi sono valori non solo da piena estate, ma se vogliamo essere precisi, sono valori anomali e quindi oltre la norma climatica anche nel mese di luglio, anche se gli ultimi mesi di luglio ormai ci hanno abituato a temperature che spesso e volentieri superano i 33 gradi.
Sono dettati da che cosa, soprattutto? Che cosa è cambiato che ha fatto sì che questi fenomeni adesso si verifichino a maggio?
Ma allora, le condizioni meteorologiche in sé, qualsiasi esse siano, si verificano perché c'è una particolare circolazione atmosferica. Con maggior frequenza ormai sentiamo parlare di questo anticiclone che definiamo nordafricano, che è d'origine appunto subtropicale, quindi arriva da latitudini che sono inferiori alle nostre, capace di trascinare con sé aria che è molto calda, troppo calda per quelli che sono i nostri territori, e quindi andiamo a superare la norma climatica, la normalità climatica. Il problema è che con il riscaldamento generale dell'atmosfera, il fatto che arrivino masse d'aria calde fa sì che le temperature diventino sempre più calde. Difatti, fino a pochi anni fa ci stupivamo comunque in qualche modo di registrare ogni tanto 30 gradi a maggio, questo era un caldo fuori stagione, il caldo che arrivava prima. Adesso invece ci stupiamo del fatto che possano arrivare picchi di 35 gradi nel mese di maggio, quindi è proprio un processo in divenire, una vera e propria tendenza climatica all'interno della quale questi singoli fenomeni meteorologici si inseriscono perfettamente. Quello che ci deve preoccupare non è solo l'intensità del fenomeno in sé, che ci mette comunque in difficoltà, perché 35 gradi a maggio non solo magari ci fa sentire fisicamente spossati o fisicamente male per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma in qualche modo mette in crisi il nostro sistema, che è costruito, è tailor made, è fatto su misura su altri parametri meteoclimatici. Ci deve preoccupare anche la frequenza con cui questi fenomeni vengono a bussare alla nostra porta.
Sicuramente, e soprattutto c'è anche un'altra preoccupazione in più, che adesso leggevo dalle analisi dei vari meteorologi, cioè che ondate di calore così intense poi sono spesso seguite, perché generano, dei violentissimi temporali, ed è quello che forse ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni, è corretto?
Sì, cioè senza andare a fare una previsione deterministica, quindi una vera e propria previsione del tempo, questo è un suggerimento prezioso che possiamo dare agli ascoltatori e alle ascoltatrici, anche perché vale sempre, tutte le volte in cui l'atmosfera è particolarmente calda e soprattutto più calda rispetto alla norma climatica, è un indizio che ci deve allertare in qualche modo, perché nel momento in cui arriva una perturbazione che magari è seguita da aria più fredda, anche perché ce lo possiamo aspettare. Nel mese di maggio il fatto che ci siano delle correnti, che so, atlantiche, capaci di portare aria relativamente più fredda sopra la nostra testa, ecco che quando l'aria molto calda con l'aria più fredda si incontrano, possono scatenare dei temporali che sono intensi. Dobbiamo percepire, calcolare questo calore come energia che l'atmosfera ha e che si scatena nel momento in cui magari c'è una perturbazione o comunque dell'instabilità è in corso.
Eh sì, qualcosa che dobbiamo aspettarci ovviamente anche nei prossimi giorni, almeno stando alle analisi che arrivano dai meteorologi. Serena Giacomin, le faccio un'ultima domanda riguardo all'inquinamento atmosferico, perché con il caldo anticipato crescono anche soprattutto nell'area padana, ma non soltanto, i livelli di metano nell'aria. Come funziona questo fenomeno e che cosa comporta?
Ma allora, diciamo che quando si vuole interpretare questo fenomeno occorre sempre fare due distinzioni molto importanti, quindi dividere quelli che sono gli effetti dei gas climalteranti, che sono quelli che hanno la capacità di alterare il nostro clima e quindi la nostra atmosfera scaldandola, e quelli che sono i gas inquinanti. Quando si hanno delle giornate particolarmente calde ci possono essere dei fenomeni comunque di aumento dell'inquinamento, soprattutto in alcune zone non solo degli ambienti urbani ma anche degli ambienti rurali, quindi occorre in qualche modo prestare attenzione e cercare di portare avanti quelle che sono le nostre attività senza esporsi troppo a questo rischio, ricordando che inalare in maniera diciamo ripetuta e cronica dei gas inquinanti è un qualcosa che scientificamente può avere un impatto importante sulla nostra salute.
Ma come funziona esattamente? Perché crescono questi gas col caldo nell'atmosfera?
Ci sono alcuni gas inquinanti che diciamo vengono prodotti anche grazie all'azione di irraggiamento del sole, e le temperature elevate possono andare a favorire in qualche modo questi processi.
Perfetto, grazie Serena. Perfetto, sì, un eufemismo ovviamente, è un intercalare. Serena Giacomin, grazie per essere stata con noi.
Sì, grazie a voi, alla prossima.
Alla prossima. Serena Giacomin, meteorologa e climatologa, direttrice scientifica dell'Italian Climate Network. Mary on a Cross, i Ghost. E poi andiamo a vedere di cosa si parla tra Milano e la Lombardia. Ghost, Mariona Cross a Radio Popolare, state ascoltando L'Orizzonte, sono le 18:48 minuti, la pagina di Metro Regione con le anticipazioni, soprattutto una notizia che domina questa giornata a Milano, ovvero quanto accaduto alla stazione di Certosa la scorsa notte a Milano, il 22enne che è stato accoltellato a morte da un altro gruppo di giovani che poi sono fuggiti a bordo di un treno. Un tema, un fatto di cronaca che ripropone ovviamente una questione centrale per Milano, lo è sempre stata, soprattutto in questi ultimi anni, quella della sicurezza, o meglio della percezione della sicurezza a Milano, è un tema che ovviamente si presta alle strumentalizzazioni politiche, tanto che poco fa ha deciso di parlare il sindaco di Milano Beppe Sala e ha detto: speriamo non si strumentalizzi quanto accaduto, mai sminuito il tema sicurezza, dice il sindaco della città. Io saluto Luca Parena che ci ha raggiunto, benvenuto Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
Le ultime innanzitutto.
Sì, le ultime innanzitutto, vabbè, mi veniva da dire subito che il sindaco Sala si augurava di non assistere a strumentalizzazioni.
Ci sono già state.
Ci sono già state, prevedibilmente forse, i partiti della destra in particolare, guardando a Milano, hanno subito parlato di una città fuori controllo, del fatto che questo omicidio, questa aggressione, su cui va fatta ancora molta chiarezza in realtà, sia un sintomo, no, di una città che trascura questo tema, tralasciando il fatto che intanto sia avvenuta in una stazione, quindi in un luogo ben preciso, dove
la responsabilità politica forse
è del Ministero dell'Interno o anche in certa misura della regione, visto che la regione ha comunque un assessorato alla sicurezza, e
o del Ministero dei Trasporti, dato che è stato Salvini a parlare per primo e lui dovrebbe essere
ad esempio, e quindi sono anche arrivate quindi risposte di segno contrario, ecco, dalla politica, chiaramente appunto poi il centrosinistra invece ha un po' sottolineato come il governo parli tutti i giorni sostanzialmente di questi temi, agiti sempre il tema della sicurezza e della criminalità. A Milano, ad esempio, da anni si promettono centinaia di poliziotti in più che però poi non si sono mai visti. Quello che si vede sono operazioni d'immagine, salvo poi anche vedere delle cose molto concrete, almeno sulla carta, con tutti i decreti, gli inasprimenti delle pene che ci sono state negli ultimi mesi. Vengo però alla tua richiesta iniziale, fare un po' un punto della situazione su quello che si sa al momento di quanto accaduto appunto ieri sera proprio all'interno della stazione di Milano Certosa. Siamo quindi nella periferia nord di Milano, proprio sulla banchina del binario 6, dove è stato aggredito questo ragazzo 22enne, Gianluca Ibarra Silvera era il suo nome, nato e cresciuto a Milano da una famiglia originaria dell'Ecuador. Si trovava appunto sulla banchina del binario quando è stato aggredito, accerchiato da questo gruppo, per quello che si sa al momento, di 9 persone. Sono 9 le persone che gli inquirenti stanno ancora cercando, perché si sono poi immediatamente dati alla fuga, sono immediatamente scappati a bordo di un treno diretto a Treviglio, era risultato così dalle prime informazioni che erano circolate. Gianluca Ibarra Silvera era stato poi portato dai soccorritori del 118 dopo aver ricevuto queste coltellate che hanno subito reso gravissime, disperate le sue condizioni di salute, all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è morto poche ore dopo. Al momento, da quanto si sa fino ad ora, non emergono elementi che consentano di parlare di uno scontro tra gang o di un coinvolgimento, ecco, di questo ragazzo in bande giovanili. Il padre della vittima però, questo lo dobbiamo dire, ha parlato poco fa dicendo di aver riconosciuto uno degli aggressori, perché era lì prima che avvenisse tutto, e questo gruppo poi, che appunto avrebbe aggredito, secondo quanto dice il padre della vittima, il figlio, lo ha riconosciuto da dei tatuaggi. E il padre di Gianluca Ibarra Silvera sostiene che questa persona sia un capo della MS-13, un gruppo della criminalità organizzata, particolarmente violento e tristemente famoso,
sudamericano
del Centro America o Sud America, insomma un gruppo anche transnazionale, mettiamola così. Però su questo dobbiamo per il momento aspettare quello che verrà fuori dalle indagini delle forze di polizia. Quello che è certo appunto è che queste 9 persone sono ancora ricercate, attualmente in fuga.
In generale però possiamo continuare una riflessione su una tematica che insomma ci ritroviamo spesso a commentare, quella della sicurezza in una città, in una metropoli come Milano, e su questo abbiamo intervistato una persona.
Sì, l'intervista che ha fatto Diana Santini a Filippo Cornelli, che è criminologo, studioso, ecco, di criminologia, e peraltro fa anche parte dell'Osservatorio per la Sicurezza, messo in piedi pochi mesi fa dal Comune di Milano. Possiamo sentire l'intervista di Diana Santini a Filippo Cornelli.
Innanzitutto questo ultimo contributo di chi della destra utilizza questo episodio per proseguire una campagna allarmistica mi sembra davvero controproducente per la stessa destra, perché penso che innalzare il livello dello scontro su questi fatti dimostra semplicemente che non c'è una grande idea su come gestire la sicurezza nel nostro paese, tanto nelle stazioni quanto in molte altre zone della città. Pensano che aumentando le pene, pensano che introducendo norme come il decreto Caivano si possa affrontare le questioni che riguardano la vita di una città, e in realtà poi scoprono loro stessi che queste cose non funzionano, e ogni volta fanno rialzino, perché ogni volta che c'è un decreto sicurezza, appena viene approvato, dicono che ce ne sarà uno nuovo successivamente. Questo ovviamente non fa onore all'intelligenza di molti cittadini, che mi pare capiscano che sono un po' loro allo sbando in questo momento, un po' la politica allo sbando, perché non sa che pesci pigliare.
Perché la politica, secondo lei, poco fa ha detto, la politica su questo tema è allo sbando, tutta, oppure c'è qualcuno che ha visto una direzione dove andare, e soprattutto una direzione alternativa è comunicabile? Perché poi insomma si vota tra poco a Milano, e questo tema insomma siamo abbastanza sicuri che sarà uno dei cavalli di battaglia.
Ah, penso che lo sia, perché è già iniziata la gran cassa su questo tema, e in genere inizia proprio quando si avvicinano le elezioni. Che dire se siano comunicabili le proposte che faccio non lo so, perché non mi spetta, io non mi candiderò, per cui sono uno studioso e per fortuna posso limitarmi a dire quello che
penso. No, nel
che
senso
penso.
Che appunto rischiano di essere cose ragionevoli, potenzialmente anche efficaci, ma che non si riesce a mettere in pratica, perché poi la richiesta che viene dal basso e che viene agitata e dunque viene dal basso è un'altra, sono soluzioni più visibili, più facili.
Sì, sono senz'altro più visibili, più facili, ma che si poggiano su una narrazione sbagliata, e quindi creano semplicemente confusione. Punto di partenza è che a Milano noi non abbiamo una situazione di criminalità che è fuori controllo. Io lo so che sono controcorrente a dire questa cosa, ma me lo dicono i dati e lo dice la situazione, lo dice la questura e la prefettura quando fanno gli incontri con la stampa, lo dice l'Istat quando pubblica i dati della criminalità. Allora, se vogliamo dire che Milano è un posto a criminalità zero, chiedo se esiste un luogo nel mondo in cui ci sia criminalità zero. Non esiste. Mentre la criminalità, se diciamo che è fuori controllo a Milano, vogliamo dire che è aumentata notevolmente negli ultimi anni? E questo non è vero. I dati ci dicono che, per esempio, gli omicidi, che sono un indicatore chiaro di violenza in una città, sono veramente molto bassi come livello in una città come Milano, che è una città con 1,5 milioni di abitanti, 3,5 milioni e più che la vivono come city user. Avere 6 omicidi nel 2024, 6 in tutto un anno, colloca Milano tra le città con meno omicidi al mondo. Quindi è ovvio che poi se c'è un caso di omicidio, questo caso di omicidio fa scalpore, crea domande. Giustamente bisognerebbe lavorare per capire che cosa sta succedendo, che cosa è successo in quella situazione, ma non è un omicidio che è paradigmatico di una violenza di una città che è fuori controllo.
Filippo Cornelli, criminologo della Statale di Milano, intervistato da Diana Santini, linea ad Esteri, c'è Sciauchi Senusi.